Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che lo aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiare. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Acclamiamo alla parola del Signore. Attraverso il libro di Ben Sirach, del figlio di Sira, un illustre sconosciuto, ma che ha una sapienza divina e umana eccezionale. Ben Sirach, ispirato da Dio, da Yahweh, ci dà un consiglio che oggi è particolarmente poco apprezzato. Dice: fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Con fatti umile. Siamo europei, siamo una delle grandi nazioni dell'Europa e del mondo, abbiamo dei deliri di onnipotenza, vogliamo fare sempre con le nostre armi, più o meno spuntate. Siamo gente che vuole fare da sé, non vuole assolutamente andare in prestito di nulla da nessuno. Vogliamo risolvere le nostre cose da soli. Magari abbiamo uno stipendio da fame, però l'immagine deve essere un'immagine bella, un'immagine convincente. Un'immagine che quasi quasi suscita la invidia degli altri. E invece Ben Sirach che dice: guarda che Dio la pensa diversamente. Fatti umile. Fatti una persona che non si dà importanza, ma che dà agli altri la gioia di poter insieme parlare. Stare, vivere. Ma Ben Sirach non dice solo fatti umile, non badare dei titoli, non fare della tua vita una carriera. No, dice fatti umile perché così troverai grazia, cioè la vita di Dio, davanti a lui e davanti ai fratelli. Ecco perché allora la pagina del Vangelo di Luca oggi riveste una importanza particolare. La scelta dell'ultimo posto è riservata al cristiano, cioè a chi è discepolo del crocifisso, di quel crocifisso che ha voluto lui Dio farsi bambino, pagire in una fede, essere considerato nulla per il mondo, non solo, ma vivere di 30 anni di silenzio, di 30 anni di nascondimento, di 30 anni in cui lui era conosciuto per il figlio del carpentiere. E quando comincia a diventare rabbino, rabbino piuttosto importante e famoso, dalla capitale che cosa dicono? Che cosa può venire di buono da Nazaret? È su questa linea che il Signore mette in crisi il nostro modo di fare cultura e di essere società occidentale. La scelta dell'ultimo posto. Ma perché? Perché proprio a me cristiano tocca questa triste sorte? Beh, i motivi sono tanti. Prima di tutto perché Gesù ha inventato una nuova dinamica della vita umana, quella che è dall'alto verso il basso. E l'ha iniziata lui, questa nuova dinamica, al tempo di Gesù, e anche prima, e anche dopo, c'era invece la catafasi, cioè dal basso si cercava di andare sempre più su, di fare carriera, di vivere alla luce di ciò che in fondo mi spetta di diritto. Questo era un po' il modo di pensare del mondo romano, perché così pensava il mondo greco, perché così scrivevano gli scrittori greci e romani. La catafasi opposta all'anafasi. Gesù che sceglie invece la strada di venire dall'alto verso il basso. Dice San Paolo ai Filippesi, Dio era grande, si è fatto nulla, si è fatto schiavo della croce, per questo Dio lo ha esaltato e lo ha innalzato sopra ogni nome. Filippesi, capitolo 13. All'ultimo posto perché? Prima di tutto perché l'ha scelto Gesù. E la sua morte è stata scelta da lui come uno schiavo, fuori dalla sicurezza delle mura di Gerusalemme. Ma c'è un altro motivo. Lui sceglie questa strada dell'ultimo posto per servire nella morte, per mettersi a servizio degli altri, per consumare la propria vita in riscatto di tutti. Oggi noi, quando parliamo di campionato, parliamo di una grande vita di agonismo. Chi è che arriva prima in una marcia buddistica, in una squadra di calcio, di baseball, oppure di pallavolo, o di canoa? Poco in poco, bisogna arrivare primi, arrivi secondo, penso, ma non sei arrivato, hai la medaglia d'argento, non hai la medaglia d'oro, quella medaglia che ti rende famoso in tutto il mondo. e se ci fossero abitanti su Marte anche lì. No, il cristiano compie la scelta contro una società agonistica, una società che lotta per avere il primo posto. Ma questo capita anche nell'assegnazione delle case. Quanti punti hai tu? Ma io ne ho 13. Ah, bene, allora sono prima io di te, perché tu ne hai 10. E Alessandro Manzoni, che l'aveva capita questa legge dell'andare contro una società agonistica, quando deve fotografare la società italiana, la fotografa come una specie di gruppo di capponi dati ad un determinato tizio che la sapeva lunga e che si beccavano a vicenda, i capponi di Renzo. La nostra società oggi è, ci si becca tra poveri, ci si uccide tra poveri, si è violenti tra poveri. E allora ci sono due, io credo, antidoti contro questa società agonistica, contro questa scelta del primo posto che noi stiamo criticando aspramente. Si chiama Papa Francesco, quella persona che ha fatto questa scelta ultima, fondamentale nella nostra vita cristiana, la scelta dell'ultimo posto. Il primo antidoto qual è? La diciamo in maniera semplicissima. Questa settimana abbiamo celebrato un grande santo, vescovo, dottore della Chiesa, Sant'Agostino, il quale aveva fatto una carriera eccezionale a Roma. Rettore. Rettore significava che tu la potevi insegnare a tutti, anche l'imperatore, certo, perché l'imperatore aveva bisogno di rettori attorno a sé per dei consigli. E se ti stimava, prendeva il tuo consiglio quasi quasi a scatola chiusa. Agostino è uno di questi. A un certo punto viene ad essere schifato di questo tipo di vita. Cosa fa? Agostino è una persona che ha una intelligenza e una cultura non comune. Va a Milano a fare un giretto e la incontra Ambrogio, il grande vescovo di Milano, il quale annuncia il Vangelo e lo commenta nelle sue catechesi, catechesi che hanno un titolo grande, le mistagogie, come si fa a vivere la vita cristiana, insomma, attraverso il Vangelo. Rimane conquistato. Prende il Vangelo, lo legge e poi decide di cambiare vita, di cambiarla completamente, farsi battezzare da Ambrogio a Milano. E da quel momento lui lascia tutti gli onori e gli incarichi di carriera e lo fanno vescovo di Ippona. Ippona è una diocesi del Nord Africa, non era altamente importante, è una diocesi insomma in cui tu puoi come vescovo annunciare la parola di Dio, commentare la vita cristiana e scrivere un libretto De Catechizandis Rudibus, come si fa ad annunciare il Vangelo ai contadini, i contadini nel senso di quelli che non hanno studiato, che non sanno né leggere né scrivere, che non sono capaci neanche di fare la loro firma. Ecco, Agostino fa questo. Agostino viene allora assunto in pratica nella tradizione d'Occidente e d'Oriente come quel santo modello dell'inquieto ricercare il senso del proprio esistere. Inquieto vescor nostrum, donne crequescat in te. Il nostro cuore è in ansia finché non riposa nella tua vita, o Signore. È lui che scrive così, nelle confessioni. Ecco, questo è un primo antidoto. Ricercare il Signore con umiltà e pazienza. Lui ti dà la corretta dimensione della vita umana. Non ti chiede dei soldi, ti chiede semplicemente di scoprire il senso forte della tua vita. Sei stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, pertanto ricerca quello che è l'originale dell'immagine. L'altro antidoto, e termino, io lo chiamo la profezia del silenzio. I padri della Chiesa hanno scritto pagine, pagine, pagine sul silenzio, sulla bellezza del silenzio contemplativo. È un antidoto questo al rumore di fondo degli inviati. Sapete quando si sentivano con i dischi di Vitamina? Si sentivano questi dischi, con questi dischi dei sottofondi, disturbavano parecchio la musica che tu sentivi. Bene, il rumore, il fracasso dei mass media è qualche cosa che può essere molto attenuato dalla profezia del silenzio. Noi siamo capaci di fare silenzio. Siamo capaci di entrare in casa nostra, non c'è nessuno in casa, e di non accendere la televisione o la radio e di meditare la parola di Dio mettendoci in ascolto di questa parola. Siamo capaci di vivere alla luce del Vangelo quello che la lettera agli ebrei, l'autore anonimo della lettera agli ebrei, vi siete accostati al monte di Sione, alla città del Dio vivente, e nel silenzio avete lodato il Signore. O invece non siamo più capaci di silenzio, non siamo più capaci di meditazione. O la nostra vita deve cantare, suonare, ballare sempre, sempre, comunque. E quando non siamo dei fracassoni, non stiamo a nostro agio. Il cristiano invece è capace di, nel silenzio, cogliere il Redentore, il Salvatore, colui che ha detto di se stesso: imparate da me, che sono umile e umile di cuore. Prendete il mio gioco sopra di voi.